Mercury Comics. L'Angoliere e Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Continuiamo ad andare in giro per Bonus and Balot e dopo aver intervistato un disegnatore di carte da gioco, come avevo detto nell'intervista precedente, siamo arrivati agli editori e un altro disegnatore. Sono con me Riccardo Conturbia e Stefano Protino. Ho preso l'accento. Dunque, come funziona il mondo delle carte da gioco? Allora, attenzione a questa domanda, nel senso che per gli ascoltatori parliamo di carte da gioco tradizionali, non Magic, non collezionabili, pur essendo tradizionali, ma non collezionabili in quel senso lì.
Esatto, cioè sostanzialmente la differenza è questa: mentre in un gioco come Magic vengono prodotte carte nuove, espansioni nuove, nel nostro lavoro ogni mazzo è fine a se stesso, quindi un mazzo di carte noi le chiameremmo francesi, quindi con il re, la regina, eccetera, eccetera, e questa... diciamo così, questo prodotto è un prodotto che in Italia magari ha un utilizzo differente perché viene utilizzato, almeno questo succedeva in passato, ultimamente le cose stanno un po' cambiando, ma comunque veniva utilizzato per fare le classiche partite di Natale con la famiglia. Mentre invece all'estero c'è una forte, diciamo così, community di, li possiamo chiamare prestigiatori, li possiamo chiamare maghi, lo possiamo anche chiamare il nuovo movimento cardistry, che sono coloro che in qualche maniera utilizzano le carte come da giocoliere, insomma, come diremmo noi vecchi, ecco, insomma. Loro dicono cardistry, che è più bello. E quindi vogliono carte, diciamo così, che abbiano certe caratteristiche tecniche di scivolosità piuttosto che di...
Ci spostiamo perché sta per arrivare un audio pazzesco da parte di una delle conferenze che c'è qui, perché a Balloons & Balot ci sono anche un sacco di conferenze e quindi ovviamente c'è il loro audio, ma soprattutto noi siamo qui con i nostri due ospiti perché io ho appena assistito a una loro bellissima conferenza su come si fa il crowdfunding e come si fa bene il crowdfunding. Detto questo, ritorniamo a noi.
Ci proviamo a farlo bene, come si suol dire. Comunque, diciamo che in generale queste persone vogliono delle carte con caratteristiche tecniche particolari e apprezzano un tipo di grafica, diciamo così, speciale. Quindi una grafica che a seconda degli utilizzi può essere molto ricca, molto elaborata, oppure molto semplice, molto, diciamo così, schematica, però molto colorata, a seconda dell'utilizzo appunto che ne viene fatto. Di solito gli appassionati di cardistry preferiscono carte schematiche con grafica molto colorata, i collezionisti un po' più classici preferiscono invece magari carte più opulente, più ricche nell'illustrazione, e quindi noi abbiamo deciso, io sono stato un collezionista di carte, sono un collezionista di carte purtroppo.
Sì, ce l'ho detto, il disegnatore di prima ce l'ha detto.
Esatto, purtroppo spendo parecchio in carte e da un certo punto di vista ho detto, ma perché non riusciamo a crearne noi allora? Un po' di gusto io l'avevo chiaramente perfezionato nel corso del tempo, un po' di regole del gioco le avevo perfezionate, ho chiesto l'aiuto ad alcuni illustratori che conoscevo e che, di cui apprezzavo il lavoro, per poter, diciamo così, realizzare insieme dei progetti. Il modo con cui abbiamo deciso poi di metterli a terra, di realizzarli, è stato appunto Kickstarter, quindi delle piattaforme di crowdfunding che permettono a una startup, a una piccola, diciamo così, realtà, di comunque impegnarsi per produrre delle stampe o comunque dei lavori anche abbastanza sostenuti e grandi senza dover per forza anticipare forti somme di denaro. Certo. Chiaramente questo significa anche però in parte condividere un po' il rischio, perché non è detto che il progetto vada a buon fine. Nel corso delle nostre tre campagne abbiamo cercato di perfezionare quelle che sono i metodi e le strategie per fare in modo che una campagna Kickstarter possa avere buone speranze di successo.
Certo. Dunque, io vi ho detto prima, sono un giocatore, non di carte, ma giocatore di giochi di ruolo e altre amenità con le miniature, ed è spesso capita, soprattutto su alcuni giochi di miniature della Weird, che adesso siano allegati mazzi di carte.
È vero.
La qualità è di una tristezza che è raramente spiegabile. Io ai tempi fui anche un prestigiatore, quindi mi accorgo quando una carta, appena la tocco, è fatta di cartone o è fatta di qualcos'altro. Come fate a fare le carte?
Allora, chiaramente ci siamo dovuti rivolgere a chi li faceva prima di noi, quindi abbiamo cercato di ereditare i loro fornitori. Ci sono pochi posti al mondo dove sia possibile fare carte che hanno la qualità da sufficiente a ottima per questo tipo di lavoro. Una è, diciamo così, negli Stati Uniti, la società che stampa le famose Bicycle, quindi le carte più note nel campo sia della prestigiazione ma anche nel campo in generale del poker. Non vanno bene le carte di plastica, no. Quindi quelli che giocano a poker con le cam, per esempio, non vanno bene. Esistono poi altri posti a Taiwan, oppure anche in Cina mainland, che fanno stampe con un livello di qualità uguale o addirittura superiore agli americani. Adesso non voglio entrare troppo nei termini tecnici, ma comunque sono quei due o tre posti dove si può stampare. Recentemente Cartamundi ha messo di nuovo in gioco un nuovo card stock apposta per Cardistry, segno che forse il movimento inizia a tirare effettivamente, e quindi magari aumenterà la varietà di fornitori, favorendo un po' la concorrenza, che in questo campo non è molto...
Sì, perché immagino che per un giocatore professionista di carte avere una carta in mano cioè a tatto cambia
parecchio. Ma poi soprattutto quando uno crea come oggetto l'oggetto mazzo di carte, vuole che tutto sia perfetto, certo. Quindi il concetto è sì, è vero, il mazzo avrebbe la stessa valenza magari se fosse stampato su carta meno valida, però perché farlo? Vorrebbe dire sminuire un prodotto e sminuire il lavoro dei nostri amici illustratori e di chi è, dei grafici che ci aiutano a mettere insieme questo progetto, con un prodotto più scadente. Noi non lo vogliamo fare.
Per giusto cui... per capire chi stampa, sì, le altre carte, quanto incide il costo della carta su un mazzo?
Allora, io posso dire che il 40% del costo di vendita è costo di stampa.
Ah, quindi parecchio.
È molto. Se considerate che poi ovviamente il resto del costo è la progettazione della carta.
Certo, sì,
ovviamente
sì.
L'illustratore è giusto che sia pagato per il suo lavoro, anzi deve essere un nostro punto d'orgoglio che queste cose siano trasparenti e siano precise, non vogliamo sfruttare nessuno. E poi il vantaggio nostro è che non abbiamo distributori, per cui vendendo direttamente ai nostri sostenitori tramite Kickstarter,
non ci sono altri livelli,
se no renderebbero molto, certo, difficile. È vero, ne abbiamo usati in alcuni casi, però li usiamo più che altro per farci conoscere. Poi una volta che i nostri mazzi sono visti su Penguin Magic piuttosto che su Murphy's Magic o altri posti dove in qualche maniera i mazzi vengono acquistati, la gente dice ah però, e quindi magari poi dopo ci segue con più attenzione.
Come vi posizionate rispetto ad esempio a Bicycle, che sarà un vostro competitor?
Beh, diciamo così, Bicycle lo considero più un potenziale partner, perché evidentemente loro permettono di stampare piccole produzioni per loro, evidentemente,
certo,
a persone come noi che siamo creatori di mazzi di carte, chiaramente o su licenza, quindi è possibile avere anche proprio il logo Bicycle se uno lo desiderasse, a un costo chiaramente non assicurabile, ma si può fare, oppure semplicemente usare i loro materiali, magari non proprio quelli top di gamma, nel senso che non so bene se abbiano la loro distinzione interna, ma può darsi che ce l'abbiano, e quindi in qualche maniera permettono anche a chi come noi vuole creare un mazzo di carte di accedere alle loro macchine. E chiaramente c'è bisogno di un minimo di mazzi da stampare, e quindi questo necessita comunque il fatto di avere dei fondi per poterlo fare. Sicuramente le nostre carte rispetto alle carte Bicycle le stiamo valutando insieme a diversi prestigiatori, in modo tale da fare in modo che la qualità sia sempre comparabile. Poi vabbè, adesso anche qui non voglio entrare nei dettagli, ma so che ci sono i prestigiatori che vogliono le carte più rigide, quelli che vogliono le carte più morbide, quindi rendere tutti contenti è molto difficile, però posso dire che è probabile che i prossimi progetti li faremo lo stesso direttamente con USPCC, che è la società che stampa le Bicycle, non per altro, ma perché per questioni logistiche c'è un pochino più comodo stampare negli Stati Uniti, visto che il nostro centro di fulfillment che spedisce ai backer negli Stati Uniti permette di salvare circa un mese di nave, ecco. E quindi questo per esempio aiuta.
E passiamo ai disegnatori. Dunque, ne abbiamo sentito uno prima, adesso è la volta di Stefano.
Ciao a tutti.
Allora, come sei arrivato alle carte?
Ma diciamo che tramite una collega comune, perché oltretutto fare l'illustrazione non è il mio lavoro principale, io ho studiato illustrazione allo IED di Torino, ma la sto portando avanti prevalentemente come passione.
Come
insomma,
passione.
Assolutamente sì. E ho sempre disegnato, quindi insomma.
Era naturale possibile.
Esatto.
Diciamo.
E quindi c'è una collega comune che ha messo in contatto me Riccardo, e io tra l'altro da ex giocatore di Magic quando l'ho conosciuto
disegno la carta,
ho detto figata. Quindi all'inizio la prima, quando ho capito in realtà di che tipo di carte si andava a parlare, ero un po' deluso. Poi in realtà ci sono, come dire, una serie di dettagli, una serie di regole legate un po' alla realizzazione di questo genere di mazzi di carte, che rende il tutto molto più affascinante, perché mi viene da dire quella Magic è, no, fin troppo facile no, perché il livello dell'illustrazione è altissimo,
sì,
però però è proprio un mondo, è proprio un mondo parallelo.
Di Magic c'è stato poi qualche tempo fa un macello, perché la Magic aveva, cioè la Wizards of the Coast aveva un contratto che si stava rivelando, come dicevi tu prima, un boomerang spaziale per loro.
Ah,
hanno dovuto rivedere,
eh,
il contratto, perché c'era il copyright famoso. Ah, okay. Quindi se tu stampi un milione di carte con quel disegno sopra, i costi di royalty si cominciano a crescere in maniera impressionante.
Non lo sapevo.
E hanno dovuto
questo.
Rivedere un po' il contratto di fondo. Infatti i nuovi disegnatori, dei vecchi non c'è più nessuno, i nuovi disegnatori sono tutti col nuovo contratto.
Non lo sapevo questo, buono sapere. No, vabbè,
non insegnargli troppi trucchi sul contratto,
esatto.
Perché sennò sono poi rovinato.
Esatto. Dicevamo?
Diciamo che nel momento in cui tu stamperai carte a livello di una Wizard of the Coast, penso che il suo problema sia marginale.
Sì, sì, esatto, esatto.
Esatto. Sì, quindi ci siamo conosciuti così. E poi abbiamo cominciato, insomma, a parlare un po' insieme di quali potevano essere i temi, no? Perché alla fine in generale questo tipo di mazzi di carte ha sempre un tema portante, un'idea di fondo, no? Che poi lo porta avanti. E quando lui mi ha proposto l'inferno di Dante, cavoli, io sono stato contento. L'ho detto anche già a Riccardo in altre occasioni, di mio non mi sarebbe mai venuto di mettermi, esatto, e disegnare l'inferno di Dante, perché lo ritengo ancora un po' inarrivabile, un po' troppo alto, sebbene, insomma, ogni tanto io mi metto a disegnare per i fatti miei demoni, angeli, però insomma di tutt'altro immaginare, insomma, un pochettino più moderno. E quindi no, sono stato proprio contento, e in realtà è diventato più che un lavoro su commissione, perché di fatto all'inizio si distrattava di questo, è diventato un lavoro che ora sento molto, molto mio. Un po' proprio forse per l'opera di per sé che parla dell'uomo alla fine, certo. E quindi è stato veramente interessantissimo riandarsi a vedere per forza di cose un po' la Divina Commedia, e in particolar modo l'Inferno, perché è veramente il lavoro che c'è dietro quell'opera è veramente affascinante, certo. un sacco di personaggi, e lì è stato anche una bella... Abbiamo dovuto fare una bella scrematura perché purtroppo, o per fortuna per me, perché sennò avrei dovuto ridisegnarle tutte, però le carte sono finite, certo. Le figure sono quelle, e noi ancora in qualche modo abbiamo trovato una bella idea per inserire dei personaggi in più rispetto a quelle che sono le figure di un mazzo di carte, perché siamo riusciti a inserire dei personaggi anche negli assi, dandogli poi la forma dell'asso,
per dire,
certo. Paolo e Francesca, che sono nel quinto canto, siamo riusciti a inglobarli in qualche modo dentro la sagoma di un cuore, nell'asso di cuori. Al centro ci sono loro due, e loro che nel canto vengono sbattuti dalle rocce, da un forte vento, sono circondate da queste rocce che appunto...
Poi abbiamo anche, ricordo ai non giocatori di carte, che i mazzi normalmente vanno a coppie, quindi c'è sempre due. E prima abbiamo visto che quei Joker si possono creare unendo i due Joker delle scene.
Sì, 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 esatto. Ci siamo un po', sempre con l'immensa conoscenza di Riccardo, che da buon collezionista ne ha viste parecchie. Abbiamo proposto, diciamo così, ai sostenitori di Kickstarter questo duplice mazzo, uno chiamato Inferno Dite, l'altro Inferno Cocito, dove Dite è la città infuocata dell'inferno, oltre la quale stanno i peccatori peggiori, e quindi, come dire, era un po' simbolo della parte di inferno infuocato, mentre invece l'altro è Inferno Cocito, che è il lago ghiacciato dove risiede Lucifero ed è il punto più profondo. E quindi in realtà, come anche diceva Riccardo prima nella conferenza, l'inferno di cui tutti un po' abbiamo immaginato è quello delle fiamme, insomma, fuoco e fiamme, mentre invece il peggio del peggio è il ghiaccio, perché il ghiaccio non è movimento, è la morte assoluta. E abbiamo giocato appunto con i Joker proprio perché questi due mazzi differiscono dal dorso, dove ci sono dei dettagli che riprendono le fiamme, a parte i colori, e riprendono anche con dei motivi il ghiaccio, e in particolar modo per i Joker abbiamo deciso, visto che i Joker sono due, di utilizzare la soluzione del dittico, quindi i due Joker affiancati compongono una sola immagine. Per Dite abbiamo deciso di affiancare Dante e Virgilio nella Selva Oscura, e per Cocito, diciamo così, due metà di Lucifero, dove appunto Lucifero ha tre facce in questo caso, e la faccia centrale è divisa in due dalle due carte.
Certo. Ok, e che cosa... Sì, vai.
Se c'è una cosa che volevo aggiungere solo su queste tematiche, avrete sentito parlare della parola passione tante volte, non per niente la nostra startup si chiama Passione Playing Cards, proprio perché vogliamo... il nostro obiettivo è quello di diffondere con passione appunto la cultura italiana nel mondo delle carte da gioco, e quindi mi fa piacere sicuramente quando tutte le persone sono contente insomma del lavoro che abbiamo fatto, quindi i nostri sostenitori ma anche i nostri disegnatori e tutti insomma. Una cosa che voglio dire solo così per come spunto e come cosa simpatica, una delle cose che più mi ha fatto piacere è stato un articolo di blog scritto da alcuni dei blog che sono appassionati di carte, questo qui è un sudcoreano se non ricordo male, e ha scoperto la Divina Commedia grazie a questo mazzo di carte, no? Ah, e sì. All'inizio diceva, ma perché commedia? Una roba che fa ridere, perché lui giustamente lo traduceva. E poi ha capito che il termine commedia invece voleva dire un'altra cosa, ed era contrapposto al termine aristotelico di tragedia, insomma questi aspetti qua, e mi ha fatto piacere leggere una persona che normalmente probabilmente non avrebbe mai potuto sentire parlare di questa cosa, che l'abbia potuto approfondire. Ma...
Sì, con Kickstarter poi abbiamo scoperto che all'estero pensavamo fosse conosciuta, ma neanche
no,
così tanto.
No, noi viviamo in questo provincialismo diffuso, per cui siamo convinti che il Papa lo conoscano tutti, che esatto, Dante sia insegnato in tutta la scuola del mondo, esatto. Non è esattamente
no,
così.
No, esatto.
E quindi entrambi, dopo cosa arriva?
Beh. Dopo... Diciamo che abbiamo in cantiere, no, in realtà in cantiere no.
Cioè adesso ancora... se non sbaglio siamo a tre mazzi o quattro?
Per Passione Playing Cards. Su Project Kickstarter sono tre mazzi, sì. Che corrispondono poi a circa sei mazzi se consideriamo le versioni speciali, sì. E tutte le altre cose. Diciamo che adesso sicuramente proseguiremo dopo il buon successo di Inferno con il resto della Divina Commedia, e quindi intendiamo procedere con Purgatorio e Paradiso. Ci sono tanti altri progetti in essere con tanti altri disegnatori, perché a me piace mettere tanta carne al fuoco,
sì.
Chiaramente poi Kickstarter ti detta un po' i tempi, perché ovviamente ci sono delle tempistiche che vanno rispettate, ma abbiamo sicuramente molti altri progetti, non vogliamo fermarci qua e vogliamo diffondere ancora di più la cultura italiana, sia dal punto di vista letterario, sia dal punto di vista geografico o dal punto di vista della storia nel resto del mondo.
E quindi sarai di nuovo coinvolto anche tu?
Pare di sì. No, io son contento, perché come ti dicevo, essendo un progetto che comunque adesso sento molto mio, anzi, non portarlo avanti, ma concluderlo non fa che rendermi felice.
No,
quindi...
immagino.
Sì. No, ho già cominciato a fare un po' di ricerca è veramente, veramente intrigante.
Bene, quindi ci sentiremo per Purgatorio, per Paradiso.
Volentierissimo.
E la prossima volta porteremo i mazzi, così sarà
perfetto. Ah sì, perché non vi abbiamo detto, ma loro lavorano in America, non lavorano qui. Grazie ancora, questa intervista sarà scaricabile dal sito di Radio Impronta Digitale, quindi per Mercury Comics è tutto, ciao dall'Angoliere, ciao.
Grazie a tutti gli ascoltatori e grazie a Mercury Comics.
Ciao a tutti.
Alla prossima. Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.